Brevi considerazioni sul rapporto tra Franciscus e Laura nel segreto. Noi abbiamo già detto che l'elemento centrale, uno dei temi centrali del Secretum, un'opera mai terminata di Francesco Petrarca, opera scritta in latino e divisa in tre libri, ognuno rappresenta uno dei tre giorni in cui il protagonista Franciscus dialoga con Augustinus, cioè con Sant'Agostino. L'amore, quindi, insieme alla fama, nel terzo libro viene visto come una delle due catene che tengono ancorato Franciscus a terra e non lo fanno innalzare verso la grazia divina. Franciscus confessa ad Agostino il proprio amore per Laura, sostenendone il significato positivo di questo amore. Ma Agostino non accetta questa interpretazione positiva e piuttosto tenta di persuadere il nostro poeta della colpevolezza di questo amore. Francesco Petrarca afferma che l'amore per Laura lo ha portato al bene e non al male, come invece dice Sant'Agostino. Cioè, per Petrarca, in realtà, l'amore che lui prova nei confronti di Laura è un amore che lo indirizza verso l'amore di Dio. Cioè, Laura è colei che, amandola, salva Franciscus. Non lo fa peccare, come invece Sant'Agostino dice. Perché? Perché Laura è il mezzo, un po' in maniera stilnovistica, che ha Franciscus per avvicinarsi al creatore di tutta la bellezza, cioè Dio. Agostino a questo punto replica e dice che in realtà Francesco ama una creatura che ha preso il posto del creatore. E qui c'è un passaggio bellissimo, quando Agostino dice: tu hai amato la creatura, hai amato più la creatura e meno il suo creatore. Questo è importante, perché ci sono due interpretazioni. Quella più ovvia è: tu hai amato Laura e non il creatore di Laura, cioè Dio. Ma noi potremmo anche interpretarla in maniera diversa. Tu hai amato Laura e non hai amato colui che ha creato questa donna, questo mito, cioè te stesso. Tu hai preferito amare Laura mettendo in secondo piano il tuo benessere. E questa è un'interpretazione ovviamente più moderna, con una inversione di significato. Comunque, in tutto il Secretum vi è sempre un alternarsi di punti di vista tra quello di Agostino, a cui viene contrapposto quello di Franciscus. Franciscus che fatica ad annullare le resistenze di Sant'Agostino e non riesce mai a convincerlo. Nel Secretum quindi emergono due punti di vista diametralmente opposti, contrastanti sull'amore. Petrarca nel Secretum si serve del dialogo, abbiamo detto, per rappresentare una vera e propria egomachia. Nella scorsa lezione abbiamo già affrontato il tema della egomachia. Egomachia, lo ripetiamo, è una parola che viene dal greco e vuol dire battaglia dell'io, scissione dell'io. Attraverso questo dialogo, attraverso la figura di Sant'Agostino, che è, come abbiamo detto, una specie di grillo parlante, di coscienza di Franciscus, si compie la divisione profonda dell'io. Da una parte il dovere morale e l'ideale di perfezione rappresentata proprio dalla figura di Sant'Agostino. Sant'Agostino che, come Francesco Petrarca, in gioventù è stato uno scapestrato, è stato un uomo che ha molto amato e molto vissuto, ma poi ha trovato la fede, ma poi si è convertito e ha abbracciato totalmente quella che Dante definiva la retta via, cioè la via della fede. Quindi, da un lato Agostino, con quello che rappresenta, cioè la fede, dall'altro Franciscus, cioè il lato umano, il lato terreno della persona, di ognuno di noi, con tutti i suoi limiti, con tutte le sue grandezze, con i sogni, con i momenti di sconforto. Ecco che gli argomenti sostenuti da Francesco in tutto il segreto ruotano intorno alla presa di coscienza dei suoi limiti. Agostino cerca di metterlo davanti al fatto compiuto, cioè tu sei un peccatore, tu sei un uomo accecato dalle passioni. E Franciscus non ribatte, Franciscus accetta questa posizione perché sa che Sant'Agostino ha ragione, ma risponde dicendo che lui, pur riconoscendo tutto questo, non è in grado, non vuole allontanarsi da queste passioni. Perché? Perché amando Laura, amando un essere nobile, angelicato come Laura, egli in realtà si avvicina maggiormente alla perfezione di Dio. Si tratta in sostanza, come abbiamo detto prima, di una adesione, seppur tardiva, a quella che è la tradizione stilnovistica e ancor prima cortese. Tuttavia Francesco non risponde, come abbiamo detto, in maniera convincente alle obiezioni di Sant'Agostino, secondo il quale, amando Laura, Francesco non si avvicina a Dio. No, tutt'altro, perché questo amore lo distoglie da quelli che sono i suoi doveri, dall'avvicinarsi, dal doversi avvicinare a quelli che sono i beni celesti. Quindi Franciscus, secondo Agostino, dovrebbe amare, dovrebbe interessarsi, dovrebbe essere il suo animo indirizzato verso il creatore e non verso la creatura. In realtà quello che viene fuori, quello che si snoda in questo libro, è un dialogo senza dialettica. È un finto dialogo, questo è un monologo in realtà. Perché? Perché Sant'Agostino altro non è che la coscienza di Francesco, e quindi è come se Francesco stesse parlando con se stesso. Tra Agostino e Francesco, quindi, si svolge un dialogo che mette uno di fronte all'altro due posizioni moralmente, eticamente, culturalmente molto diverse e molto lontane tra loro. Ad ogni argomento affrontato, la distanza a poco sembra assottigliarsi, sembrano le posizioni avvicinarsi, sembra che Francesco e Sant'Agostino riescano alla fine a trovare un punto di incontro, ma questo non avviene, perché la distanza non scompare mai. Non si tratta mai di una sovrapposizione di punti di vista. In realtà Sant'Agostino resta fermo sulle sue posizioni e Francesco, da uomo, da peccatore, da figura fragile qual è, che sembra di tanto in tanto avvicinarsi, riconoscere i propri errori, capire da dove sta, da che parte sta il bene, ma poi si perde nuovamente. E dunque quindi Francesco, colui che retrocede, però senza mai accettare del tutto quella superiore visione del suo confessore. Tuttavia, noi vediamo nel primo, nel secondo e soprattutto nel terzo libro del segreto, vediamo un Franciscus spinto quasi dai sensi di colpa su posizioni difensive. In questo modo le due diverse visioni non procedono a definire una conclusione in modo appunto dialettico, bensì emerge un contrasto che è irriducibile. La irriducibilità del contrasto, l'incapacità di ricucire questa frattura morale ed etica tra Francesco e Agostino, è la base di tutta l'opera. Francesco è il simbolo dell'umanità, un po' come era stato Dante, e invece in Agostino l'umanità trova il maestro, il saggio, il Virgilio, sempre per citare Dante. È importante riconoscere quindi come Sant'Agostino svolga una funzione molto importante per il poeta, in quanto per lui è la coscienza, abbiamo detto, è quella coscienza che lo mette di fronte alla scissione psicologica del proprio animo, attestata in quest'opera, ma anche poi nell'opera successiva, cioè nel Canzoniere. Noi abbiamo detto che Laura si rifà in parte alla tradizione stinnovistica, alla tradizione cortese. Tuttavia, Laura non è la donna angelo, non può essere più la donna angelo. Non è più la donna che Dante aveva celebrato nella Vita Nova. Quindi il rifiuto di quella figura totalmente angelicata lo si ha in nome della superiorità di alcuni valori spirituali, cioè in nome della sua autosufficienza, in quanto Francesco, rispetto ai poeti del Dolce Stinnovo, è autosufficiente rispetto alla donna. La donna è sì, attenzione, questo è importante, è sì il mezzo che permette, che gli dà l'elevazione spirituale, ma lui è autosufficiente nel rapporto nei confronti di questa donna. Potrebbe farne a meno, non vuole farne a meno, ma potrebbe. Gli innamorati del Dolce Stinnovo non possono fare a meno. Sono succubi di questa donna, che è poi colei che li innalza, ma sono succubi. Invece qui, nel Secretum, nel Canzoniere, l'uomo è libero, apparentemente libero di scegliere. E poi Laura è molto più umana, è molto più carnale, è molto più donna reale rispetto agli angioletti del Dolce Stinnovo. Questi sono elementi molto importanti che rendono il Secretum un'opera molto interessante per capire l'animo di Francesco Petrarca, che, ripeto, diventa il simbolo dell'umanità, il simbolo di un uomo che capisce i propri errori, ma che, al contrario di Dante, che capisce, si purga e si innalza a Dio, lui resta ancorato a terra, da catene che conosce, ma che non vuole, non può, non sa, da cui non può staccarsi. Questa è molto moderna come impostazione, come approccio. E su questo io vorrei che voi rifletteste a lungo. Ecco, noi abbiamo in due lezioni cercato, nei limiti della situazione attuale, di parlare del Secretum. La prossima lezione sarà introduttiva al Canzoniere, e poi il Canzoniere non sarà solamente analizzato a grandi linee, ma dovremo analizzare anche i versi nello specifico. Vi abbraccio, vi saluto, e ci sentiamo presto.